siano delle parole che non abbiamo inventato e ci servono per esprimere il nostro parere, ma anche per esprimere i nostri sentimenti. E quando usiamo parole che esprimono sentimenti, questi vengono, per così dire, avvalorati e approfonditi. In genere noi non ci preoccupiamo di capire da dove vengono le parole che ci servono per indicare le cose, per esprimere il nostro parere, per manifestare quello che abbiamo nel cuore. Le usiamo e basta. Questo avviene anche con le preghiere che utilizziamo. Tra queste, quando si tratta della Madre di Gesù, usiamo in forma particolare la Salve Regina, che è la preghiera più usata dopo l'Ave Maria. Da dove viene questa preghiera? L'interrogativo può avere due significati. Il primo, quello di carattere storico, e cioè chi l'ha inventata, in quale circostanza. Il secondo, più profondo. Qual era la situazione dell'animo di chi ha formulato questa preghiera alla Madre di Gesù? Il primo interrogativo non ha delle risposte certe. Secondo alcune indagini, la preghiera della Salve Regina andrebbe ricondotta a un monaco storpio dell'abbazia di Reichenau in Svizzera, ma è un'ipotesi accanto ad altre ipotesi. L'unica cosa che si può dire è che è riconducibile all'inizio del secondo millennio. Quindi è una preghiera che porta dentro di sé una storia lunga, ha subito nel corso del tempo qualche piccola variazione, ma nella struttura fondamentale si è conservata. È sintomatico, e arriviamo al secondo interrogativo, il luogo nel quale prende avvio questa preghiera. Sicuramente è un monastero. E perché il monastero? Si potrebbe dire perché nei monasteri si custodiva la cultura. I monaci, almeno alcuni, erano istruiti, copiavano i libri antichi, studiavano e quindi potevano anche esprimere con delle parole dei sentimenti. Ma quali erano i sentimenti che volevano esprimere con questa preghiera? Nascevano dalla percezione della realtà circostante. Noi oggi ci lamentiamo perché stiamo vivendo momenti difficili, ma è solo chi conosce poco la storia che si meraviglia che di quando in quando ci siano delle difficoltà. Chi conosce un po' la storia sa che l'umanità ha sempre attraversato momenti particolarmente difficili. Ebbene, all'inizio del secondo millennio, in un monastero, che sia quello di Reichenau o sia di un'altra abbazia, non ha grande rilevanza, si aveva come la percezione di quello che le persone umane vivevano al di fuori del monastero. Il monastero è il luogo nel quale non solo si sviluppa la cultura, ma nel quale si coltiva la pietà. E la pietà coglie la percezione della vita che le persone hanno. Ora, all'inizio del secondo millennio. È un periodo di lotte terribili. È un periodo nel quale le epidemie si diffondono perché gli eserciti che si spostano da un luogo all'altro portano con sé, lasciandone poi tracce, malattie. E i monaci interpretano i sentimenti delle persone e vanno alla ricerca di qualcosa e di qualcuno che possa venire in soccorso. La Salve Regina, che vi verrà spiegata in queste sere, che cosa fa? Nient'altro che rivolgersi alla Madre di Gesù, manifestando la percezione di essere come minacciati. Se ripercorriamo le parole, si parla di esilio. E l'esilio che cosa è? La lontananza dal luogo nel quale si vorrebbe stare. Chi è esule si sente fuori posto. E perché? Perché percepisce che le sue radici sono altrove. Ebbene, in questa preghiera si manifesta la percezione di una minaccia perenne, di fronte alla quale si è come impotenti e c'è bisogno di qualcuno che venga in soccorso. Domani sera vedremo perché la Madre di Gesù in questa preghiera viene denominata Regina, con l'aggiunta successiva Madre di Misericordia. E la misericordia non è soltanto il perdono del peccato. Avere misericordia di qualcuno, noi lo sappiamo molto bene, vuol dire avvicinarsi a questa persona che sta soffrendo, che è in situazione di particolare debolezza, e farle avvertire una presenza rassicurante. Volgersi alla Madre di Gesù in situazione di minaccia vuol dire chiederle che faccia percepire la sua protezione e quindi che rassicuri, di conseguenza che renda forti di fronte alla situazione che sembrerebbe travolgere tutto. Proviamo a immaginarci quei monaci che inizialmente utilizzavano questa preghiera nella processione verso la chiesa della Madre di Gesù il giorno dell'Assunta. Essere esuli, spostarsi in processione verso la casa della Madre di Gesù, cosa voleva dire? Mentre si cantava questa preghiera. Noi che siamo in esilio abbiamo la possibilità, guidati da te, di giungere alla meta della nostra esistenza. E in un altro monastero invece questa antifona, questa preghiera, veniva utilizzata alla sera dopo l'ultima preghiera che i monaci utilizzavano, e cioè quando le tenebre cominciano ad avvolgere la terra, sembrano nascondere tutto e le minacce si fanno più percepibili. Noi lo sappiamo molto bene che il buio incute paure. Pregare la Madre di Gesù, che cosa voleva dire? Noi ci mettiamo sotto la tua protezione. Proprio mentre le tenebre ci avvolgono, noi siamo sicuri che se ti invochiamo, tu ci verrai in soccorso. Questi sentimenti che si tramutavano in sicurezza di fronte alle situazioni raggiunga la meta. Dicevo introducendomi che noi ripetiamo le preghiere, ripetiamo molte volte non il senso profondo della preghiera, ma ripetiamo le parole. È importante quindi risalire all'origine, e ripeto, non solo l'origine letteraria, ma l'origine dei sentimenti che sono contenuti in una preghiera, perché questi ci permettono di affrontare l'esistenza con maggiore fiducia. Con quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, Elia, lo abbiamo sentito, è desideroso di morire. Perché? Perché la sua vita è minacciata. Ma Dio gli viene in soccorso e lo fa camminare per 40 giorni. Notiamo bene, è il numero 40 dell'Esodo, e cioè dell'uscita dalla schiavitù verso la libertà. Elia cammina in forza di quel cibo per 40 giorni per giungere dove? All'incontro con Dio. La nostra vita è destinata a questo. E la madre di Gesù, invocata con questa antica preghiera, ci aiuta a non perdere l'orizzonte ultimo della nostra esistenza, guardando in fondo.